Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La creazione è un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo riconoscervi l'impronta del suo disegno d'amore, la cui realizzazione siamo chiamati tutti a collaborare giorno dopo giorno.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma odierno andando idealmente al cinema per vedere un film che è stato presentato alla stampa lo scorso 23 gennaio e che adesso sta girando sul territorio italiano per eventi che sono organizzati appositamente appunto per la presentazione di questo film, il cui titolo è Socialmente Pericolosi. Ne è autore Fabio Venditti, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Dunque, questo Socialmente Pericolosi è la storia, diciamo che si dipana su due piani fondamentalmente, no? Uno di questi piani è la storia di un'amicizia tra un giornalista ed un ergastolano.
Esatto.
Ed è una storia che ha un legame forte con la realtà, con la verità, con la sua verità autobiografica. Vuole raccontarci da dove nasce questo film, questa esperienza?
Guardi, tutto nasce quando, andando a fare un reportage nel carcere di Sulmona, conosco questo ergastolano Mario, boss della camorra dei quartieri spagnoli, un uomo che ha fatto la guerra di camorra degli anni Ottanta, guerra sanguinosissima. Nasce un rapporto, nasce uno scambio, anche uno scambio di fiducia, perché quando io gli chiedo di raccontarmi appunto la guerra di camorra degli anni Ottanta, lui accetta e nasce un libro che è uscito alcuni anni fa con la Mondadori. Dopodiché l'ergastolano si ammala gravemente, e a quel punto io mi sono sentito in dovere di combattere per vedere di curarlo, di farlo curare, se c'era ancora qualche possibilità, anche se la situazione sembrava disperata. E così questo legame si è stretto sempre di più. Per consentirgli di avere delle cure adeguate, mi sono anche offerto di ospitarlo in detenzione domiciliare a casa mia. Quindi abbiamo vissuto nella stessa casa per alcuni mesi.
E lei racconta appunto questa storia adesso in Socialmente Pericolosi. Quindi un film che parla proprio della possibilità del riscatto, sempre.
Assolutamente, assolutamente. Anche perché da questa amicizia è nato poi un progetto con i ragazzi dei quartieri spagnoli di Napoli, che è quello che poi ci ha portato a fare questo film, perché io ho aperto una piccola scuola di televisione lì a Napoli e abbiamo fatto una serie di lavori, anche lavori importanti, documentari che sono stati trasmessi dalla RAI, e poi tutto questo appunto è diventato anche un film che infatti è coprodotto da RAI Cinema. Cioè, una cosa io ho capito in tutta questa vicenda, che se ci si impegna con delle azioni concrete sul territorio, cioè si avvia un processo di formazione per questi ragazzi, gli si insegna un lavoro, gli si dà fiducia, e allora si può, ed è l'unico vero modo per combattere la camorra.
Il secondo piano narrativo del film che annunciavo è proprio questa esperienza che lei ha fatto con i ragazzi dei quartieri spagnoli, no? Per cui ci sono proprio delle scene documentaristiche all'interno del suo film.
Certo, sì, perché noi abbiamo riproposto all'interno del film alcuni brani dei documentari fatti con questi ragazzi, che sono particolarmente emozionanti secondo me, proprio perché questi ragazzi sono diventati coautori televisivi. Ad esempio il secondo documentario che abbiamo fatto in due puntate per TG2 Dossier, che si chiamava Quartiere è stato un vero e proprio tour dalle Dolomiti a Reggio Calabria per raccontare dei luoghi con gli occhi di chi, come questi ragazzi, non aveva mai visto nulla. Cioè, questi ragazzi avevano difficoltà ad andare anche alla stazione di Napoli, sono cioè, proprio usciti dai quartieri spagnoli.
Sì.
E così è uscito fuori questo racconto stupefacente, proprio perché loro erano stupiti, perché guardavano, vedevano e raccontavano.
Leggevo nel comunicato stampa che il mondo che lei si è trovato ad affrontare, a vivere appunto per questo periodo, l'ha profondamente sorpresa perché ha delle regole che appartengono soltanto a quel mondo, cioè che non veramente sono in qualche modo irriconoscibili, no, all'esterno di quell'ambiente. Come si è trovato a rapportarsi con questi ragazzi e poi anche ovviamente invece nel rapporto con il suo amico Ergastolano?
Non è stato semplicissimo, perché intanto devi capire quali sono le loro regole e dopodiché devi ovviamente cambiare, perché per esempio la prima regola che impara chi nasce nei quartieri spagnoli è la prepotenza. Per esempio loro non erano capaci di parlare senza urlare, perché se fai una riunione in 7-8 persone conta il parere di chi strilla di più. E quindi prima cosa imparare ad ascoltare pure gli altri, cosa che proprio non esiste, ma proprio non esiste neanche lontanamente. Secondo punto, non vale chi è più prepotente, cioè non conta il parere di chi è più prepotente, non conta l'azione di chi è più prepotente, ma conta quello che riesce a costruire insieme, altra parola che non conoscevano, cioè l'insieme che loro conoscono è quello del clan, dove c'è il capo e tutte le gerarchie.
Sì.
In questo caso invece costruire un percorso insieme significa scambiare, significa elaborare un progetto, significa poi realizzarlo. Tutto questo era un percorso a loro sconosciuto e che però, ad esempio, con questi lavori che abbiamo fatto, invece siamo riusciti almeno in parte a costruire. Cioè è proprio tutto completamente diverso rispetto alle regole a me conosciute, diciamo, a quelle del mondo normale in cui sono cresciuto io.
E il suo rapporto invece con appunto con questo suo amico Ergastolano, in particolare quando avete convissuto, quando è venuto a vivere appunto agli arresti domiciliari, ma a casa sua, che problemi ha presentato?
Nessun problema. L'unico problema che c'è stato, se lo posso chiamare così, è che siccome cucina benissimo ha fatto ingrassare mia figlia di 4 kg. Ovviamente nel film raccontiamo che non è stata una scelta semplicissima per la mia famiglia, perché appunto io con mia moglie, la più piccola vive con noi, la più grande vive comunque nel nostro palazzo, un piano sotto al nostro, quindi ovviamente è stata una scelta che un po' ha scombinato.
Certo.
Però tutti hanno capito che era giusta, cioè tutti hanno capito che era giusto combattere per non far morire una persona di abbandono in carcere, per quanto camorrista, per quanto Ergastolano, ma che era giusto comunque farlo.
Quindi è possibile vincere la diffidenza naturale, ovviamente, insomma, immagino la reazione, no, dei suoi familiari, però è possibile vincerla in nome appunto di un'umanità?
È possibile vincerla in nome di una battaglia giusta. Sì, che è umanità, ma è anche appunto il bisogno in questo caso di violare altre regole.
Sì.
Le regole che dicono che un detenuto che si ammala muore in carcere, punto. No, e invece no, non è così. Peraltro devo dire, io ho fatto diverse esperienze per lavoro nelle carceri e devo dire che proprio la Chiesa è l'entità che più si impegna per tentare di rendere la detenzione comunque una cosa giusta e civile.
Volevo sapere che influenza ha avuto il suo rapporto appunto con questo suo amico rispetto al volersi impegnare poi con quei ragazzi e a comprendere anche quelle regole, dicevamo, tutte loro di quel mondo dei ragazzi dei quartieri spagnoli.
Beh, guardi, importantissimo, perché ovviamente senza il suo aiuto non avrei mai potuto mettere insieme questo gruppo. Cioè appunto non è che un giorno arrivarsi presente e dice
certo,
un progetto con sé, perché nessuno ti crede.
Sì.
E devo dire che la diffidenza è una cosa che mi sono portato dietro tutto il tempo, proprio perché questi ragazzi non considerano possibile che una persona si impegni in un progetto perché lo considera giusto. Ma tu che ci guadagni? Ci guadagno il fatto che faccio un'azione giusta e che considero anche doverosa, proprio come impegno sociale. Perché il film si chiama socialmente pericolosi? Perché vai a toccare un equilibrio che in realtà non va toccato, perché il nostro assetto sociale prevede che il figlio del camorrista faccia il camorrista, che il figlio del rapinatore faccia il rapinatore, possibilmente rimanendo chiuso nel suo ghetto.
Sì.
E questo che diventi socialmente pericoloso? No, perché invece io voglio fare un lavoro di inclusione, cioè voglio portare questi ragazzi fuori dal loro quartiere, fargli conoscere appunto quello che c'è fuori e fargli capire che esiste un altro modo oltre alla delinquenza, anzi svariati altri modi. Per esempio uno è quello di lavorare. Loro neanche lo sanno che esiste il lavoro e comunque pensano che, essendo nati lì ed essendo considerati dei reietti e dei delinquenti nei cromosomi, la società non li accetterà mai. E quindi questo è l'altro lavoro, questo è l'altro lavoro che devi fare, cioè fargli capire che non è vero che hanno delle capacità, che queste capacità possono essere sviluppate. A quel punto altro che se la società ti accetta.
Io le ringrazio moltissimo per essere stato in nostra compagnia, di averci parlato di questo film, ma soprattutto per averlo realizzato e per tutto quello, per tutto il lavoro che c'è alla base veramente di questo film, che è proprio un documento di come si possa essere rivoluzionari in senso appunto buono, positivo, anche rispetto a delle regole che sembrano ormai scritte senza possibilità.
Ha usato una parola che mi piace molto, cioè infatti ho detto perché ho fatto tutto questo, perché in questi anni mi sono impegnato in questo progetto per fare la mia piccola rivoluzione.
Sì, sì, perché non bisogna mai rassegnarsi. È possibile un mondo migliore, è possibile una scelta giusta. Sì, sì, sì.
Assolutamente.
Bene, grazie allora Fabio Venditti di essere stato con noi, e appunto vi segnalo il film Socialmente Pericolosi, che sta girando in tutta Italia con appunto degli eventi in cui viene presentato, e quindi naturalmente saremo ben lieti di darne nuovamente notizia quando sarà fissata la data della presentazione romana. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei, grazie tantissimo. Arrivederci.
Lariane buona cumbaris, na vondra quasande jigrias, na vondra quasande jigrias. Quando arrivaste duro samara, na grazie in giubacista tutto qua, na grazie in giubacista tutto qua. La curomara te vende i roci, tutto il mondo si facette pace, si facette pace. In cielo capiccia e radere le luci, in cielo capiccia e radere le luci, non si volete fanno che nessuno. Che bello suono da nessuno d'amore, che bello suono da nessuno d'amore, nessuno di me chi lo so, nessuno di me chi lo so. Via da chi ha sta veste porte giù, via da chi ha sta veste porte giù, via ballecando insieme su una tu. E a valle calda insieme su la cura.
provare ad vendere, la provare ad vendere. Ma tutto uno se facete pace, se facete pace. In cielo sapiccia e nadre lui, in cielo sapiccia e nadre lui, non sicurete fanno chi mi suono da nasu d'amore, nessuno è chi lo so, nessuno di me è chi lo so. Io da chi ha sta festa porta giù, io da chi ha sta festa porta giù, la palla e canta insieme sulla tu.
Ed ora andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo di un autore straordinario, un autore che veramente dovrebbe essere rappresentato più spesso, August Strindberg, e di cui Walter Pagliaro propone in questa settimana presso il Teatro Palladium, qui a Roma, Il Pellicano. È anche l'occasione per parlare del teatro appunto di Strindberg in una tavola rotonda che si terrà proprio questo pomeriggio alle 17.30, sempre presso il Teatro Palladium. E Walter Pagliaro è nostro ospite al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, è d'accordo con me nel dire che Strindberg dovrebbe essere rappresentato più spesso e che avrebbe tanto da dire alla nostra generazione?
Ma io penso proprio di sì, d'altra parte, se no non mi ci sarei neanche messo. Il problema dell'Italia, sa, del nostro paese, è che purtroppo c'è poco coraggio nelle proposte sempre. E quindi ogni volta che si tenta di fare delle cose così al di fuori dei sentieri consueti diventa sempre difficile. È come un po' nel melodramma, no? Tutti vorrebbero vedere sempre la Ida, la Traviata, la Bohème, ma in realtà poi ci sono delle opere straordinarie che vale la pena di ascoltare, di vedere.
Sì.
E questo è, penso che debba essere il compito del teatro, soprattutto del teatro pubblico, perché loro sono pagati, sono sovvenzionati anche per questo, no?
Certo. D'altronde il discorso è appunto quello di una sorta di rassicurazione, no? Rispetto a certi testi o a certe cose che sono già in qualche modo addomesticati. E direi che proprio il testo che lei sta mettendo in scena, questo Pellicano, mi sembra che Strindberg tocchi proprio degli argomenti stravolgendone completamente la percezione più consueta, più normale, no? Visto che entra proprio nelle dinamiche familiari più sottili.
Certo, certo. Bisogna considerare che questo Strindberg appartiene all'ultima parte della sua vita, a quella dei drammi da camera, che coincidono anche con una sua anche avventura, diciamo, impresariale, nel senso che lui apre insieme ad un attore che si chiamava August Falk un teatro, un piccolo teatro nel centro di Stoccolma, il Teatro Intimo, una sala molto piccola di 160 posti, 161 per la precisione, un palcoscenico molto piccolo, e quindi è per questo teatro, per questo spazio egli scrive questi Kammerspiel, diciamo, questi drammi da camera. E naturalmente in questi testi mette anche, come dire, decide, vuole, chiede agli attori di raccontare l'intimità dei rapporti umani, l'intimità dei rapporti familiari, che noi abbiamo anche cercato nello spettacolo di visualizzare come uno spazio mentale, naturalmente, come un paradosso, come una fantasia, un sogno, una visione, perché Strindberg è in realtà un autore visionario e la difficoltà nel metterlo in scena è sempre questa, cioè di capire dove arriva la sua fantasia, dove arriva la nostra, come coniugare queste cose insieme per costruire qualcosa che abbia una sua, diciamo, plausibilità, una sua armonia. È un'avventura molto bella e tra l'altro davvero, se qualcuno ha occasione oggi pomeriggio di ascoltare Franco Perrelli lì in teatro è davvero un'occasione da non perdere, perché Franco Perrelli è uno dei più grossi studiosi europei di Strindberg.
Che è anche l'autore della traduzione del testo. Che
è anche l'autore della traduzione, che gli fa dalla lingua originale, è stato a Stoccolma tanti anni a studiare, è stato insignito anche del premio Strindberg che è stato dato anni fa a Bergman. Ecco, è una personalità, più che ascoltare me, c'è da ascoltare lui.
C'è poi anche nel testo un chiaro riferimento all'archetipo della tragedia greca, no? Ad un certo punto c'è proprio il colloquio tra fratello e sorella e sembra di vedere Oreste ed Elettra insieme.
Sì, sì, assolutamente. È perché Strindberg cerca di attraversare i grandi miti con un linguaggio moderno, cerca di raccontare delle storie pazzesche, no? Delle storie mitiche attraverso il quotidiano più banale qualche volta, no? Il quotidiano più sciatto, che è fatto di minestre riscaldate, che è fatto di piatti che si devono lavare, che è fatto di mobilia scadente che si deve collocare. Tutto questo lo immerge, poi lo immette in una bolla d'aria di straordinario spessore che rimanda ai miti antichi, quindi c'è proprio il riferimento preciso a Clitennestra che tradisce Agamennone con Egisto e i figli, poi Clitennestra che uccide Agamennone, tra l'altro nella vasca da bagno, cui abbiamo fatto anche noi
un riferimento chiaro, sì.
E con i figli Oreste ed Elettra che organizzano la vendetta, perché poi nella vita tutto si trasforma in un bagno di sangue, sì, sostanzialmente, ed è uno dei miti a cui si riferisce, ma poi c'è anche l'Amleto, e quindi certo, la ricchezza di questo testo è la sedimentazione dei sensi, diciamo, di questo testo si infittiscono, perché in realtà anche Friedrich il Giovane è una specie di Amleto moderno, di Amleto del Novecento, che si affaccia, esce dall'adolescenza, si affaccia al mondo e scopre che questo mondo non va come aveva pensato e che tutto non è come aveva sperato, e cerca disperatamente di raddrizzarlo finché si rende conto che non è possibile far niente, e allora l'unica possibilità è bruciare tutto per purificare e poi far rinascere tutto, e lì si innesta un altro dei grandi miti a cui egli fa riferimento, che è quello del Wagner,
caduta degli dei,
del Crepuscolo. È un grande testo, che secondo me valeva la pena di riportare alla luce, perché è almeno 30 anni che non veniva più rappresentato, è veramente un periodo enorme di tempo, ma come questo ci sono tantissimi altri testi fantastici di Strindberg che meritano di essere riascoltati.
Certamente.
Noi conosciamo poi Signorina Giulia e basta, perché è un po' così, è un po' più di moda, e per il resto però ci sono Il Padre, per il resto ci sono tutti questi drammi da camera, sono
straordinari, sì. Volevo citare ovviamente gli attori che sono in scena, che sono superlativi.
E che sono assolutamente gli autori di questo miracolo, bisogna ringraziarli sempre.
E quindi abbiamo Micaela
Eltra, che è la madre, e poi i due figli sono Dalila Reas e Giacomo Vigentini, e poi il cognato, l'anima nera, il genero, Axel e Fabrizio Micucci, e la governante è Luisa Novorio, e le scene e i costumi sono di Luigi Perego.
E la regia di Walter Pagliaro, appunto, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Lo spettacolo Il Pellicano è in scena al Teatro Palladium fino al prossimo 26 febbraio. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Ma grazie a voi, arrivederci.
E chiudiamo così il nostro appuntamento odierno. Restate all'ascolto di Radio Vaticana Italia.